an apparatus that downgraded my class status from citizen to subhuman savage. It's hard to fathom, but even harder to manage. I'm a second class citizen in the land of my origin. Forced of origin, a brutal reality that's devoid of humanity. But some semblance of sanity when truth is profanity. And in all actuality, my right to life is considered a travesty. We can't even bury friends without a threat of the military showing up to carry out the vendetta. A policy of extermination against an indigenous population that's been fighting for emancipation. You wanna end the violence and end the occupation. You wanna see defiance and deny us liberation. This is apartheid Palestine. The sniper fire gets showered from Israeli watchtowers. This is for Haifa. This is for Rafa. This is for Gaza. This is for Malata. This is for Tarek. This is for Bashar. This is for Mahmoud. This is for Taer. This is for Fatma, who was only 7 as a man shot dead at school at the age of 11. What would you do if you were under occupation? Let them take your freedom and fight for liberation. Come on. Call it the freedom fighters on the intifada. Fighting for freedom today, as they might not be a tomorrow now. Call it the freedom fighters on the intifada. Fighting for freedom today, as they might not be a tomorrow now. Give me liberty or death, cause I'd rather go out on my feet than on my knees when I take my last breath. If you don't get it, you don't get it. Fighting Zionist oppression doesn't make you anti-Semitic. They say our people won't ever live as one. They say this fight won't ever be done. They say our rights can't ever be won. They say this war won't be undone. They said our people couldn't make it this far. I say they don't know who we are. They say a lot of things, but they only say that mess because they fear the change of organized power brings. We gotta keep it together so we can resist the pressure forever organizing to counter oppressors who endeavor to sever the main vein that helps us maintain a state. Stand in a fight to make change. Don't let your tax dollars go to making people holler. Killing off our future scholars with the Apache helicopters. Top pass from this racist regime until it redeems the dreams of those that killed midstream. Top pass from Israel. Top best from Israel. Top best from the IDF. Top best and let's lay upon time to rest. Come on, only the freedom fighters of the intifada fighting for freedom today, cause it might not be a tomorrow.
Una buonasera a tutti i nostri ascoltatori, sono le 20.02 di giovedì 10 marzo e siamo in partenza con una nuova puntata di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, sempre su radiazione.info. Quindi una puntatona ricca anche qua di approfondimenti e riflessioni sulla situazione della guerra che purtroppo avanza, vediamo sempre di più, con un passo pesante sul popolo libico e ovviamente però anche una trasmissione ricca di esempi di resistenza, come i popoli ci insegnano che si può fare e portare avanti quotidianamente. Detto questo, direi che bando alle ciance, lanciamo subito la nostra sigla e a fra poco.
trascinando il dolore, risveglia tutte le ore. In petto porto dolu, ti chiudo con fiolo. Ma un fiume di aiorta cresce e mi corda, un fede patriota fino all'ultima lotta.
Resistenza,
libertà all'oppressore.
Resistenza,
e la vita per l'onore. Dai no allontanati, ma più du braccio fieru, fissera lo straniero. Giuendo sparghielale di a lotta nazionale, ricusato d'un male di Francia coloniale. Lingua suffuata, e cultura spoliata, paesi spopolati, paesi affannati.
Eccoci tornati in diretta, appunto siete con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Oggi, come avete notato, abbiamo cambiato sigla.
Esatto.
Che abbiamo cominciato alle 8 e 2 minuti, tutto perfetto, va tutto bene. Qualcosina doveva ovviamente sfuggirci, sennò non poteva essere Tamburi Rossi.
Esatto.
Quindi c'è un attimo scomparsa, diciamo, la nostra sigla. Sarà un segno del destino?
Ma no, è così apprezzabile la nostra sigla, come al solito sosteniamo, che è scappata da sola. Comunque, insomma, per la prossima volta ritornerà di sicuro. Speriamo.
Assolutamente, comunque questa sigla alternativa devo dire che
ci stava, cioè era un tocco di classe.
Soprattutto come ci sta il fatto che no, siamo ancora in diretta, scusate, ma queste barrette che a volte diventano rosse mi mandano un po' via di testa.
Eh sì, perché noi viviamo così, nella precarietà, perché tu devi essere abituata a essere flessibile.
Devi odiare il rosso per la prima e unica volta.
Esatto.
E ti deve piacere
il verde, che è proprio tragica questa cosa, mamma mia.
Allora, siamo rovinate.
Vabbè, comunque, insomma,
torniamo alla serietà che ci contraddistingue.
E la plomb, che non è da poco. E quindi, ovviamente, come i nostri ascoltatori aspettano ardentemente a quest'ora, direi che iniziamo la puntata proprio andando a collegarci con la nostra rubrica, la voce antifascista della nuova Russia, appunto aggiornamenti delle Repubbliche Popolari, che insomma, attraverso gli approfondimenti di Larissa ci dà sempre un quadro di quanto si sta sviluppando sul fronte più europeo della guerra imperialista, che vediamo dilagare purtroppo ormai, no, sul Mediterraneo, in Medio Oriente e insomma purtroppo anche a livello globale. Insomma, vediamo che i contrasti interimperialisti si fanno presenti sempre più in vari luoghi, e quindi insomma ci dà sempre degli aggiornamenti puntuali su quanto avviene, visto che i giornali sono ammutoliti rispetto al fronte ucraino, no?
Quindi direi che possiamo lanciare la sigla.
Questa ce l'abbiamo.
Non è detta l'ultima parola fino a che non la sentite, però ce l'abbiamo, e così nel frattempo appunto ci colleghiamo con la Larissa.
Так воевали, так и будем воевать. Но Jace Walsh vuole i risultati di una до победы, мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархата и продажными чиновниками.
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, oggi è giovedì 10 marzo e sono le 20:12. E appunto, come dicevamo prima, siamo anche oggi collegati appunto con Larissa per il consueto appuntamento di informazione, insomma, dalle Repubbliche Popolari. Quindi ciao Larissa, grazie per essere con noi anche oggi.
Buonasera a tutti, subito vorrei questa settimana, giorni fa era festa delle donne, 8 di marzo, è una festa internazionale, coglio l'occasione di dare auguri a tutte le donne da Italia, da tutti i paesi, che anche con la sua partecipazione in questa lotta, diciamo lontana, un po' a distanza, ma aiutano molto e danno molto sostegno al popolo di Tamas. Vi ringrazio molto e tanti tanti auguri a tutte le donne del mondo. E subito parto con l'informazione appunto dai nostri parti, insomma, da province di Donetsk e di Lugansk. Siccome ultimamente voi siete accorti che sempre parlavo di concentramento e quindi gli eventi nel Donbass, non vi è alcun dubbio che la guerra in Ucraina può divampare di nuovo in qualsiasi momento. Questo fatto oggi hanno constatato pure le Nazioni Unite. Nella relazione di questa organizzazione si è affermato che la guerra è praticamente iniziata nel Donbass. L'intensità del confronto militare per oggi è molto elevata. Nel mese di febbraio si contava una media di 60-80 scontri militari in 24 ore. Nel mese di marzo la situazione è peggiorata ulteriormente. Il conflitto rapidamente si scongela e già si è sanguinante da entrambi i lati. Anche di solito silenziosa sulle loro perdite, la parte ucraina è ora costretta a parlarne pubblicamente. Il sangue viene versato da parte delle forze armate della Novorossia, i rappresentanti della Repubblica anche dichiarano apertamente su questo. Durante gli ultimi due giorni le forze militari ucraine hanno condotto ricognizione in forza sostanzialmente lungo tutta la linea di demarcazione. In conseguenza di peggioramento hanno avuto inizio i problemi con la transizione alla popolazione civile attraverso la linea di fronte. sono stati chiusi i passaggi sul corridoio Gorlovka-Artyomovsk e per posto di controllo Zaitseva. Le forze militari ucraine cercano di sfondarsi all'autostrada Donetsk-Gorlovka, che fa parte della strada E50 Donetsk-Debaltseva. La cattura di queste strade può fermare la fornitura di questa regione e spezzare il legame tra il Donetsk e Lugansk. Inoltre sono aumentate aggressioni di battaglioni ucraini nella zona di Mariupol. In generale, l'attività attuale delle forze ucraine sembra più armonica. Microattacchi sono di carattere gestibile, ma sul quali basi si sono coordinati non è chiaro. Artiglieria e i gruppi armati sono distribuiti in modo non uniforme lungo la linea del fronte e si concentrano soprattutto nelle cosiddette aree problematiche. Due di questi siti sono stati situati nel nord e al sud di Donetsk. Attacco frontale su una città così grande non è incluso nei piani di invasori di Kiev. Il calcolo principalmente sull'effetto psicologico dell'azione offensiva simulando la presa dalla città sul Ring, in anello. Secondo alcuni dati, a Kiev ha approvato un piano di attacco a Donetsk come l'offensiva nazista nel arco di Kursk, ricordiamo della guerra patriottica. Fascisti sono sempre i fascisti, che non capiscono nulla della prima volta e necessariamente la seconda volta mettere i piedi sul rastullo e sbattere il fronte. È probabile che la migrazione lungo la linea del fronte dei colpi a punta da parte delle forze ucraine si eseguano principalmente per sondare le posizioni di forze militari novorossi e la seconda per la formazione e la sperimentazione delle interazioni tra i gruppi e i battaglioni ucraini. Ciò impone alla milizia di cambiare costantemente la posizione e la composizione delle armi, che è abbastanza difficile fare entro i limiti degli accordi di Minsk. Su tutte queste provocazioni le forze militari di Novorossia non cascano e solo si avvicinano alla linea di fronte l'artiglieria. Tuttavia, dato il debole gestione delle forze armate ucraine, l'origine crimonogena di molte unità, la tregua tra virgolette può in ogni momento trasformarsi in un bagno di sangue prolungata. E adesso mi parto subito con briefing quotidiano di Edward Bassurin. La situazione nelle ultime 24 ore rimane stabile e tesa. Le forze ucraine 199 volte hanno violato il cessato del fuoco. Durante sparatori il nemico ha usato diversi tipi delle armi, carri armati, obici 120-82 mm Bempe e da diversi tipi di armi da fuoco. E più intenso fuoco dalle armi pesanti vietati dagli accordi di Minsk è stato dato sugli insediamenti Zaitseva, Azaryanovka, Spartak, Yasinavate, Dakuchaevsk, Shirokaya Palka, la parte di aeroporto, Volvo Centro e sito Petrovsky di città di Donetsk. Sull'informazione arrivata dal Ministero di Emergenza di Repubblica dopo il potente bombardamento da parte di forze militari ucraini. Il centro abitato a Nikolaevka si è distrutta una casa e come minimo altri quattro hanno diverso livello di distruzioni. Un uomo civile di 1952 anno di nascita si è ferito e è stato sotto intervento. Anche il centro abitato Zaitsevo, una casa si è bruciata. Nelle ultime 24 ore la intelligence della Repubblica ha registrato la movimentazione delle armi e corpo effettivo lungo linee di contatto. Così in centro abitato Avdiivka, che è a 5 km da linea di fronte, sono arrivati 4 carri armati e 40 bombe. Il centro abitato Lidar, che è a 27 km dalla linea di contatto, in zona agricola sono arrivati 6 RSO-9K58 Smirch. I dati della intelligence saranno comunicati a rappresentanti della missione OSCE per prendere provvedimenti adeguati. E dopo i sparatori, intenso bombardamento dei nostre posizioni da parte vorrei parlare un pochino di più, perché proprio in questi ultimi 3 giorni, 7, 8, 9 di marzo, le truppe ucraine avanzano verso l'autostrada nord di Donetsk. Sempre questa strada Donetsk-Gorlovka è stata chiusa al traffico in seguito agli sparatori dell'esercito ucraino, che si è portato a ridosso dell'infrastruttura all'altezza di Yasinavate, a pochi chilometri a nord della capitale della Repubblica di Donetsk. I funzionari delle forze dell'ordine hanno interrotto la circolazione sul tratto Yasinavate-Gorlovka a causa della presenza di sparatori e la circolazione attraverso il posto di blocco è temporaneamente interrotto. E le forze armate d'Ucraina già da diverse settimane che cercano di avanzare per occupare arteria strategica che congiunge la capitale con la seconda città più grande della Repubblica, che è Yasinavate. Nel mese di febbraio, durante una simile incursione dei militari ucraini, l'auto del direttore dell'ospedale di Yasinavate è stato colpito da un proiettile. E nella medesima zona, a pochi giorni fa, una pattuglia dell'OSCE si è ritrovata sotto attacco dei militari ucraini. E ancora i bassori indici che vorrei prestare attenzione. In primo, queste azioni dei comandanti ucraini minacciano la pace fragile nel Donbass. Un tentativo di snodare l'ennesima fase delle azioni militari porterà nuove vittime tra la gente civile. Inoltre, media ucraini confermano i fatti dell'aggressione delle forze ucraine contro la Repubblica Popolare di Donetsk. Sul cosa testimoniano tante pubblicazioni e videoregistrazioni. In secondo, maggior parte di mass media ucraini hanno provato di dare il fatto di scontro come il successo dell'armata ucraina, che assolutamente non corrisponde alla realtà. I comandanti ucraini ancora una volta hanno organizzato un attacco in alfabeta che ha portato alla morte di massa tra i militari ucraini. E adesso vediamo che rappresentanti di comando d'Ucraina cercano con la dura censura fermare la diffusione di informazione vera in mass media sul di tutto di attacco di forze militari ucraine. Il potere ucraino cerca di fare la pressione sul media ucraini per non scoprire in futuro i piani aggressivi e azioni delittuosi del proprio comando, che sia vera violazione degli accordi di Minsk. In terzo, grazie alla riservatezza delle forze militari di Donetsk, si è stato possibile prevenire le provocazioni sul scenario ucraino. E l'attività Unità di Repubblica, le Unità di Repubblica solo hanno ribattuto gli attacchi delle forze ucraine. Dopo Bazurin dice che vorrebbe segnare aiuto in stabilizzazione della situazione di rappresentante di SK da parte russa. Dopo la sua entrata sono riusciti a raffreddare l'aggressione dei occupanti. In particolare, durante il potente bombardamento da parte ucraina, il rappresentante russo di SK ha chiamato al generale ucraino Taran e hanno richiesto la cessazione del fuoco. Su questo hanno ricevuto la risposta: lasciate Yassinavata, questa è la città, e smettiamo di dare il fuoco. Di fatto questo conferma il permesso da parte di Kiev la violazione di armata ucraina degli accordi di Minsk. Sulla richiesta di lasciare la zona grigia, la zona neutro, il comando ucraino non ha reagito proprio. Dopo queste azioni siamo stati costretti, dice Bazurin, prendere provvedimenti per non permettere di andare avanti il nemico in fondo sul territorio di Repubblica. Noi non ci lasciamo prendere dai provocazioni, ma siamo in assetto di guerra, pronti per ribattere tutti i tentativi di rinnovare l'aggressione e continuare l'occupazione del Donbass, ha detto Eduard Bazurin sul briefing quotidiano. E dopo si nota anche la violazione degli accordi di Minsk in provincia di Lugansk, dove anche sul briefing quotidiano adesso fanno da parte di maggiore Andriy Marochko, che anche lui ha segnalato che le ultime 24 ore i militari ucraini di nuovo hanno dato il fuoco sulle posizioni dei miliziani popolari. La situazione si caratterizza come stabile e tesa, e il giorno di festa, proprio 8 marzo, è stato dato il fuoco da obici, bempe, BTR, OKS e altre armi da fuoco. E dal punto abitato Triohidinka, che è sotto controllo delle forze ucraine, verso le posizioni di miliziani, il centro abitato Krasny Liman, i militari ucraini continuano a violare le esigenze sulla disposizione della tecnica militare lungo linea di fronte. Che sono previsti negli accordi di Minsk, che noi sappiamo già tutti ormai che la tecnica pesante, ma tutte le armi devono essere allontanati dalla linea di contatto a 15 km da tutti e due parti. Invece il nemico continua a concentrare le forze militari vicino linee di contatto. Secondo i dati dell'intelligenza di Repubblica di Lugansk, 8 marzo sono arrivati vicino al centro abitato Lugansk 6 SAU e 2 S1. E nonostante gli accordi di Minsk, armata ucraina continua a concentrare le armi pesanti per decidere il conflitto con la forza. E, sì, ci sono anche altre, diciamo, notizie che possono un pochino tirar su la tutta diciamo atmosfera, se la un po' dare i buoni notizi,
ci vogliono anche quelle.
C'è la disciplina bassa e preparazione e formazione dei militari ucraini in centro abitato di Ivka, che si trova in regione Stanicina-Lugansk, è stata un'esplosione del deposito di munizioni. Sì, come seguito è morto uno militare ucraino. E dopo loro, sempre i militari ucraini, hanno messo, diciamo, una parte bassa sotto le colline i carri armati, circa 24 carri armati, e senza sapere che là ci sono le acque che possono, come acqua alta, diciamo, a Venezia, adesso questi tutti carri armati sotto l'acqua, e quindi questo è la, diciamo, come dire, diciamo, i notizi positivi che questi carri armati non potranno prossimamente di colpire e bombardare i nostri centri abitati, i nostri quartieri civili della provincia di Lugansk. E dopo volevo dire che a Minsk, che io ho detto l'altra volta, è stato previsto la prossima riunione 10 di marzo, invece è rimandata per domani 11 di marzo, e quindi la puntata prossima vi saprò dire qualcosa, quali accordi o quali ancora i documenti sono stati presi, confermati, sottoscritti dai rappresentanti da due repubbliche popolari. E dopo, se a voi interessa, c'è adesso diciamo in mass media un po' qua in Europa, sì, c'è una iniziativa, non so da chi è partita, per la liberazione di una cittadina ucraina di nome Nadezhda Savchenka, che adesso sotto il processo già da un anno, più di un anno, che è accusata della morte dei giornalisti russi sul territorio di provincia di Lugansk, che hanno avuto i fatti, hanno registrato i filmati, confermano e uccisioni di massa da parte delle forze militari ucraini e la gente civile. E quindi questa signora, non parlano di questi tantissimi, più di 600 persone uccise a Odessa, non parlano di questi, diciamo, che sono in prigione. Adesso ho già parlato le puntate precedenti da quelli che sono in prigione, tantissimi che hanno i ucraini, gli avvocati ucraini che hanno dato, che i politici che sono la gente che contro il governo ucraino, che sono stati messi in prigione senza nessuna prova, senza nessun documento che conferma la sua partecipazione in conflitto, in guerra, e nessuno non dice niente su queste migliaia di persone che sono in prigione. Invece su questa signora che volontariamente faceva la parte di battaglione nazista Azov e ha partecipato in torture e uccideva di persona le gente civile in provincia di Lugansk. E adesso, non so, la società, ci sono le genti che cercano di raccogliere le firme anche qua in Europa per rilascio, che liberano insomma questa signora. E questo è purtroppo, e come dicono, i doppi standard della politica.
Assolutamente, purtroppo lo vediamo spesso questo tipo di modalità, no? Quando uno sta dalla parte del popoli che lottano, che resistono, i prigionieri politici ovviamente vengono colpiti di più, mentre invece questi personaggi vengono utilizzati dai mass media legati agli interessi imperialisti proprio come esempio invece, no, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti degli interessi invece imperialisti. Quindi è il classico esempio, hai fatto un esempio purtroppo molto vero.
Ecco, questo qua però ci ringrazio molto per la vostra disponibilità che mi date questa occasione di dare le notizie brutte dalla linea di fronte, da queste due repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk, che io spero molto che finisca presto questa guerra civile.
Assolutamente, noi ti ringraziamo come sempre tantissimo per l'approfondimento che appunto riesci a fare, insomma, con le notizie, con anche un po' di informazioni rispetto a quello che succede. E quindi ovviamente rinnovando quello con cui hai iniziato la trasmissione, cioè un grande abbraccio a tutte le donne che stanno lottando per la libertà del proprio popolo, e ti abbracciamo anche a te ovviamente.
Grazie,
e ci sentiamo la settimana prossima.
Arrivederci.
Ciao, grazie.
Ciao.
لا ثقافي غشري باخذ وسخ بعطيك غيرو بن هود لا ثقافي مش ابن هود انا ابن حاره فيش متحدث بتحدث باسمي فيش رامي كلام زيي سامع خطوات جيش جرار احنا فيش تكرار كلام ترابي ما بنعاد انسان ترابي ما بنساق فيش معادلنا بس في ساعه صفر الك احنا عنا عيد ميلاد لجنين مكتمل في غشاء قشره ارضيه انحمل من اغتصاب حقوق انت يا قعود لسه المسرح التجاري ماشي بعرض كلام بدائي كيف تاسس ع اساس خطا كيف تحكي باسم شعب وانت لسه ما بتقرا فحس دقيق عميق للافق كلام ترابي بس رقيق بعده طرق بدي هوا يخدني لبلادي بس الهوى طقع إلي زي ما طقع لجدادي ورافض هذا الهوى لا حمام سلام يطير صرت أسير مسير مش مخير فش عندي مقدرة لاستيعاب إنه في إشي بالسما متحكم بقدري إنه عنده تفاهم سيطرة جيوشنا كلها منتظرة شعوبنا صارت منظرة نظامنا كاف ميم كاف كاس مصاري كسه لسه من رص ومنضغط عفكر مغلق انفجر عندي بعد 20 سنة من قوقعة حوياني سلام بسلاح أمال وارواح تطير مع الرياح بدور ع حمام سلام في السما ما بتلاقي إلا حمامي عابطين قاعدة ولا ليش اطلعت بين جريك شوف فكرك منحط بس بما إنك اطلعت لتحت اطلع ع هالأرض اللي طعمتك كسوتك عاطتك حملتك وما رواها إلا اللي طلع شقاء النعمان فكيف معطيها كمان بعطيها ابني وبنتي منا إرهابي بوطني وأنا حر جوا أرضي بفجر نفسي لحياة ابني وبنتي كلام ترابي لا شعب جاهل عامل كعامل مساعد بأمر حاكم متربي ع ثقافة استسلام فيش سلام من دون حرب في انتهاك عرض اذا لسه في سلاح على الارض مش مكفيك اللي صار لا يحرك دمك لا يزيد تدفق دم نوع قومية بدك احداث اشمل واوسع واوسخ لا تحس فيها ولا بدك تخسر فرد من عيلتك بالخطا بس ما خطر عبالك انك انت تابع لثوره مستمره ما بتموت الا لما يموتوا اهلها 3 مليار احنا عنا القدره للسيطره على العالم بس حنعمل خلل بالنظام العالم الجديد احنا عمل وامل وهمل والجيوش اللي عنا نظام التاسيس فيها بعلي بطبيعتنا همجيين احنا الشغب للشعب هم الطرب طارت الاندلس ولسه عايشين ع الف ليله وليله وبنضحك ع بعض من تحت لتحت كله ساكت من دون حراك
كصنم فصار ناجح عنا اللي بحكي بالغربي بدك تثقف شعبك نفسه احكي بلغته عربي يا امسي عربي بكون ميم تجاري صرنا احنا نشرب لنسكر ونسكر لنقدر نفهم حالنا نفهم الوضع مش راضي يشرح حاله صرنا نعيد كل عيد وغزة كل عيد فيها كمان شهيد منضحي بغنم غاد بضحي ببشر في فرق شاسع اقطعوا التفاهة وربي اللي معك عم ابدأ بل كسرنا كلنا مايك واحد نقدر ناخذ موقف
صافي زهواني
انا قلبي صافي نفس الهم وتواني انا قلبي صافي
صافي صافي زهواني
يا وعيا ما سابوها بنور يوم باليوم عيني تحلو على الشلل العيب عملتو كيفاه كيفاه القانون نسيتو يا وعيا ما سابوها بنور يوم باليوم عيني تحلو على الشلل العيب عملتو كيفاه كيفاه القانون نسيتو قليل 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 الحق كتير 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 الظلمة السياسة الحكام برموا الناس برموا الناس كلها تقف ما هي حزن الواحد لا قانون لا عذبة قليل 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 الحق كتير 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 الحقرة
أنا قلبي صافي نفس الحب وزواني أنا قلبي صافي
صافي صافي زواني
أنا قلبي صافي نفس الحب وزواني صافي
نبغي الحب زهواني
يا وعيا ما صابوها بلون يوم باليوم عيني تحلو على الشلل العيب عملتو كيفاه كيفاه القانون نسيتو يا وعيا ما صابوها بلون
Rieccoci in onda con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, sono le 20.40, ringraziamo ancora la Rissa per il suo solito contributo e sempre in merito della situazione in Ucraina volevamo leggere adesso un articolo del 9 marzo di Fabrizio Poggi che ci racconta un po' quali sono i possibili candidati successori di Yatsenyuk a capo del governo golpista in Ucraina. L'articolo si intitola Nomi e figure di scena per fare la guerra al Donbass. Da oltre un mese l'attenzione internazionale sulle questioni ucraine appare maggiormente concentrata sulle possibili candidature in sostituzione del primo ministro Arseniy Yatsenyuk, che non sulla guerra che, a dispetto dei mai concretizzati accordi di Minsk 2 del febbraio 2015, Kiev sta continuando a condurre contro il Donbass. A partire dalla batosta elettorale subita dal partito del Premier, il fronte del popolo nelle elezioni dell'autunno 2014, le quotazioni di Yatsenyuk hanno continuato a precipitare, fino a raggiungere quasi zero virgola. Ciò nonostante, egli non dà segni di cedimento. Nemmeno con le maniere forti si è riusciti a staccarlo, nel senso letterale della parola, dallo scranno ministeriale. Qualcosa o qualcuno ce lo tiene saldamente attaccato.
la questione è tornata a ripresentarsi dallo scorso 4 febbraio, allorché la Rada aveva giudicato insoddisfacente il lavoro del gabinetto e del presidente in persona, l'oligarca Petro Poroshenko. Aveva parlato della necessità di riavviare il lavoro del governo, sottintendendo che un ricambio di figura a partire dal premier. La questione era divenuta scottante nei giorni successivi, dopo le dimissioni del ministro dello sviluppo economico, il lituano Alvaras Abromavičius, il cui passo era stato approvato dagli ambasciatori dei paesi occidentali e dal portavoce del Dipartimento di Stato John Kirby. In quell'occasione era apparso evidente il ruolo del lituano quale residente dei servizi stranieri nel governo ucraino, cui vertici dell'intelligence avevano ordinato l'uscita di scena. Ma evidentemente questo non significa ancora che le forze che avevano installato Yatsenyuk al timone dell'Ucraina avessero deciso di buttarlo a mare. E infatti è ancora lì e oggi è addirittura proposto alle frazioni parlamentari del Partito Radicale e di autoaiuto di rientrare nella coalizione governativa. E a dirla tutta, anche molte previsioni dei politologi russi non si sono avverate. Dopo le dimissioni del lituano Abromavičius, si era parlato di quelle del ministro della Sanità, la georgiana Aleksandra Kvitsavili, di Mikhail Saakashvili, scusate li sto leggendo malissimo, e addirittura della Iaresco, di una evasione in massa, insomma, dei ministri e funzionari stranieri della nave che stava già affondando. Ma nulla di tutto questo si è ancora verificato, a parte la fuga in Francia del viceministro degli interni, la georgiana Eka Egulaze, fermata in frontiera ucraina con 4 milioni di dollari in borsa che a suo dire le servivano per pagare le spese di parto in Francia. Alla faccia! Ora dunque, nelle 5 settimane trascorse dal 4 febbraio, sono stati fatti diversi nomi di possibili candidati al soglio. Di alcuni si è detto che godrebbero dell'appoggio occidentale, di altri addirittura di quello del Dipartimento di Stato. Per altri ancora è apparso subito evidente il ruolo di cavallo scosso. Per nessuno di essi, come era prevedibile, la cessazione della guerra contro il Donbass pare una priorità. In qualità di outsider si è parlato dell'attuale segretario del Consiglio di Sicurezza e di Difesa, Aleksandr Turchynov, sostenuto da segmenti di varie frazioni parlamentari, Blocco Poroshenko, Fronte Nazionale, Partito Radicale, Volontà del Popolo, Autoaiuto. Non più solida anche l'autocandidatura del leader del Partito Radicale e sindaco del VOV, Oleg Liasko. Di tutt'altro spessore, invece, la possibilità del ministro delle Finanze, l'americana ucraina, ex funzionaria del Dipartimento di Stato USA, Natalia Iaresco. Il suo nome era già stato fatto la scorsa estate, contrapposto alle rinnovate velleità del premier di Yulia Tymoshenko, allorché i sondaggi davano già Yatsenyuk sotto il 10% nel gradimento dagli ucraini. Se ne è parlato ancora nei mesi scorsi e di lei ha parlato ieri l'ex ambasciatore USA a Kiev, Steven Pfeiffer. La frazione presidenziale alla Rada, il blocco Poroshenko, aveva rivelato appena pochi giorni fa che le trattative sono in corso già dallo scorso dicembre con l'ex premier polacco Leszek Balcerowicz, gradito all'Occidente e autore in parte delle ben note terapie shock con cui da Washington si era comandato il passaggio all'economia di mercato nei paesi dell'Europa dell'Est. Nell'altalena di cittadinanze che vengono elargite a uso e consumo del Dipartimento di Stato USA, non si è mancato di fare anche il nome dell'ex presidente georgiano e attuale governatore ucraino di Odessa, l'ultra-yankee Mikhail Saakashvili. Nonostante la quantità di potenziali candidature alla sostituzione di Yatsenyuk, il politologo Kirill Kortis, intervistato da RT, ha dichiarato che vengono proposte figure freak per creare deliberatamente un clima da teatro dell'assurdo, come è il caso di Liasko. Figure come la sua vengono ventilate a dimostrazione di alternative terribili che potrebbero verificarsi nel caso Yatsenyuk desse davvero le dimissioni. In realtà, sostiene Kortis, nessun politico vuole prendersi la responsabilità di guidare il paese nelle attuali condizioni. Lo stesso Poroshenko non è interessato alle dimissioni di Yatsenyuk. Si fa molto rumore, ma l'obiettivo è quello di dimostrare all'Occidente che Poroshenko non ha abbastanza influenza in Parlamento, nemmeno per dimissionare il governo interpopolare di Yatsenyuk. Di conseguenza, è anche inutile chiedergli il rispetto degli accordi di Minsk e della riforma costituzionale. ecco a cosa si riduce il valletto di nomi, a dimostrare l'impossibilità per Kiev di non fare la guerra. E infatti la sta facendo e la sta addirittura intensificando. In questo balletto di nomi e cognomi rimane irrisolta, e evidentemente tale è destinata a rimanere ancora a lungo, nei piani dei direttori d'orchestra d'oltreoceano, la questione della guerra nel Donbass e del ruolo della punta avanzata NATO dell'Ucraina contro la Russia. Ed è all'ordine del giorno della Rada per il prossimo 16 marzo la rottura delle relazioni diplomatiche con Mosca. Dopo le dimostrazioni con lancio di pietre verso l'edificio, di fronte all'ambasciata russa a Kiev, il relativo disegno di legge è stato presentato dai deputati del blocco Poroshenko, Autoaiuto e Partito Radicale, proprio come prima della guerra, titolava ieri Pravda.ru. E dove la guerra continua per davvero, nel Donbass, sono di stamani le notizie sullo strisciante accerchiamento di Gorlovka, con i combattimenti riaccesi furiosi intorno a Yasinovata, importante snodo ferroviario a nord-est di Donetsk, con l'obiettivo principale fissato su Donetsk, stesso puntando da nord su Makevka e Enankievo da sud. A oggi i combattimenti più accesi vengono registrati intorno a Gorlovka, Yasinovata e nell'area dell'aeroporto di Donetsk, più a sud, lungo la direttrice di Mariupol. E la TASS scriveva stamani di edifici civili danneggiati nel villaggio di Naberznoe, nella provincia di Novoazovsky. Scusate la pronuncia, comunque è ciò di cui ci parlava prima Larissa, se volete sapere la pronuncia corretta ascoltate con attenzione la sua intervista. È la stessa ONU che parla oggi del repentino riacutizzarsi della situazione nel Donbass, registrato in febbraio con 9.187 morti e oltre 21.000 feriti, cifre ufficiali, dall'inizio del conflitto, insieme a 1.100.000 profughi e oltre 3 milioni di persone che necessitano di aiuti umanitari. Sono Donetsk, Lugansk, Gorlovka, Volnovka, Kostiantinovka e tutte le città e i villaggi martoriati dalle artiglierie ucraine, che segnano la storia del golpe a Kiev. Gli Yatsenyuk, i Poroshenko, le Timoshenko restano in scena solo finché le loro figure rappresentano il copione scritto molto più a ovest.
Eh sì, direi che insomma, come purtroppo spesso ci tocca riconfermare, insomma, sappiamo bene il peso che hanno i progetti della NATO sul governo, sulla potenzialità di vita del governo ucraino in questo.
E non solo sul governo ucraino, vedremo tra l'altro.
Esatto. E poi appunto sì, comunque appunto anche questo articolo riconferma quello che purtroppo ci tocca sempre raccontare, grazie anche a Larissa, delle continue violazioni della tregua e delle continue, insomma, guerra che in maniera silenziosa continua e in questi mesi purtroppo anche arrivata appunto a queste cifre di morti passate totalmente sotto silenzio, e insomma questo ci fa capire la situazione. Direi che prima di magari affrontare il secondo fronte che si sta aprendo in maniera sempre più conclamata, invece quello libico, perché appunto vediamo le notizie anche di questi giorni sono state di continuo rilancio della guerra, magari possiamo appunto introdurre questo con una bella canzone, magari anche uno dei nostri spot, perché proprio rispetto al fronte libico sembra che l'Italia, insomma, abbia un ruolo certamente non di secondo piano.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
Men. قبل ما انولد جسد محكوم بالاعدام وبعد عدة ظهور عليها علامات جلد وظهور طلعت على جسم جمل زهقت من عدم ظهور آلهة لحل الوضع عقليتنا مجلتنة
ومعنى عملية تطبيق الحلم بس بعد عامد ع إثبات وجودي بعمل بها الدنيا أو باسم محفور عتبوتي نظرة واحدة مش كافية لتفسير إنسان ولك جسدي عاري رأسي بوزن قبله لسه ماشي الدنيا حلوة بس مش شايف أبعد من كتافي بقع الضوء راح اتعلم وتحيل شعب رافع شعارنا متخلف ثقافة شارع أعطيها عنصر خام بتعطيك أنقى من أي مصانع اعلن هام لكل عربي بالداخل بالنسبة لمعظم الغرب انت مشروع انسان على الهامش فصل بالكحبة سفر لعالم ثاني الوطن والحكم والمخفي عنا بس ترابي عادي لا كل شي عنا بس خرائي ايوه كل شي عنا بس خرائي ولك فصل بالكحبة سفر لعالم ثاني الوطن والحكم والمخفي عنا بس ترابي عادي لا كل شي عنا بس خرائي كل شي عنا
يا بحاول احتمي من مواضيع بتنتمي على نفسي كاسمي فبختصر كالصفر في خانة اليسار احكوا عني حمار في الشجار بس في كشف ورا مخفي فاختفي لاني باخر منعطف في اطفال بتنخطف في سواليف شلف والمعترف فيه انه فيش هيك شي فموضوعنا مبين منسي وانا عن نفسي صبحشي اي اشي جوا براسي لاني هيك بكون عم بلعب بالمضمون وبعذب بذاتي باختلاطي بالغموض الغريب الموجود ما بيني حدود فبطلب من كل شخص عيد النظر بالاخص بالتاريخ بعيد نفسه من علم التنصيص مع انه في الشيء بصيص ان نصل للحل وما نندل وما نفشل بس هضل ومش همل على امل
فصل بالكحبة سفر لعالم ثاني الوطن والحكم والمخفي عنا بس ترابي عادي لا كل شي عنا بس خرائي ايوه كل شي عنا بس خرائي ولك فصل بالكحبة سفر لعالم ثاني الوطن والحكم والمخفي عنا بس ترابي عادي لا كل شي عنا بس خرائي كل شي عنا بس خرائي فصل بالكحبة سفر لعالم ثاني.
دستور رحلة كل شيء لنا مختلف عنا جمرك مختلف لا معلش الميزانية ما بتسمحش عشان في ناس قد ما تاكل ما بتشبعش من وسط البلد اكيد مراتلت طفل للعالم فاتح ايده متشرد هلا اشارات مرور مش مدرس بائع متمرس انه يكون مدع سول انغصبنا عادي نار جامعي منا عاساس يطور جامعاتنا احنا من التسعين ما تغير شي المحسوبية محسوبة بكل خطوة فما تمشي لانه اللي ما عنده بيت حاسب كل خطوة هاي العقبة في تقدم المجتمع والبنية التحتية قاعدة عم تنتزع فحد الموقفك يا يا مع
فني عم بستشر حاول غيرك يقيدني بس في شيلو ما قيدر لي فانا بثبت محلي ومعهد بحس اني مثول لاني شبه محروم من الشو اللي بتحيا معي مش عم بتقوم جرفت المقاسي لمد بالغاسي ومش ماشي على
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 20.58 di giovedì 10 marzo e appunto siete in compagnia di Tamburi Rossi, notizie dal fronte su radiazione.info. Abbiamo avuto modo di parlare, di approfondire abbondantemente con Larissa, con la nostra rubrica Voce Antifascista della Nuova Russia, la situazione sul fronte ucraino. Abbiamo approfondito anche con un articolo adesso e adesso ci dedichiamo invece all'altro fronte di guerra, come si stava dicendo, che sotto ormai i riflettori internazionali si sta aprendo, che è quello libico. In realtà noi sappiamo bene che è da mesi, che in realtà possiamo anche dire da anni, che l'Occidente, gli imperialisti occidentali hanno messo gli occhi sul popolo, sulle risorse e sul popolo libico. E infatti quello che andiamo a vedere adesso è che tanto giustificano col fatto che c'è il caos in Libia, il caos in Libia, il caos in Libia è stato proprio procurato dai bombardamenti del 2011, perché prima sotto Gheddafi sappiamo benissimo che la situazione era tutt'altra, non c'era assolutamente la tensioni intertribali che sono attualmente presenti, non c'era, c'era un PIL che era superiore a quello italiano e quindi
c'erano mercenari pieni di armi fino ai denti e poi mollati liberi di scorrazzare nel mondo senza uno scopo specifico che prima avevano, quindi disintegrare la Libia, poi la Libia era disintegrata e questi sono rimasti a vagare pieni di armi,
esatto,
che venivano da
chi lo sa. Esatto, e soprattutto poi c'è tutto il discorso chiaramente che sulle risorse che sono insomma sicuramente strategiche, sappiamo quanto la Libia sia centrale nell'esportazione del petrolio e l'ENI in primis lo sa molto bene e quindi è assolutamente strategico da un punto di vista di risorse, ma è anche la Libia è estremamente interessante per gli imperialisti occidentali, però per il ruolo chiave che ha all'interno del Nord Africa, nel senso che controllare la Libia significa riuscire a controllare di fatto anche tutte le altre, gli altri i paesi che si affacciano sul Mediterraneo nel Nord Africa e che sono decisamente anche lì interessanti per avere il controllo sull'intero Mediterraneo da parte degli imperialisti. Quindi se la Siria è strategica rispetto al Medio Oriente per potersi per poter controllare un'area medio orientale, e come lo vediamo, stiamo vedendo purtroppo la guerra lo dimostra, continua, così lo è strategicamente la Libia, non per niente, insomma tante volte l'abbiamo ribadito, è proprio sono le due tentativi di destabilizzazione e distruzione di questi paesi sono partiti insieme nel 2011 ed erano già scritti da ben prima nei piani statunitensi. Quindi purtroppo quello che andiamo a registrare in questi giorni non è altro che un passo avanti tragico verso la tendenza alla guerra, di cui la situazione di crisi che viviamo del sistema capitalista non può che essere lo sfogo per i padroni. E quindi se questo ci spiega in quale contesto sentiamo anche tutte le sirene dei vari telegiornali, nei vari programmi di approfondimento che stanno veramente diventando, cioè da panico ascoltare uno di questi programmi dove si fa una gara tra Lega, PD e partiti di ogni sorta nell'essere più guerrafondaio e più veramente colonialista nei confronti di questo popolo, cioè provate a sentire
quando non oscurano il tutto parlando di unioni civili, gender,
certo,
tutte le cose che con tutto il rispetto, ma nel senso che poi ovviamente vengono fuori pipponi su cose che dovrebbero esserci e basta, ecco, mettiamola così, dai, fine, per coprire invece il fatto che si stanno assolutamente preparando quando non invece preparano il terreno per i bombardamenti. Quindi è un po' un 50-50.
Sì, esatto.
Ti accorgi di cosa sta succedendo, a volte te ne accorgi molto bene.
A volte ti parlano dei pariolini che si fanno di cocaina come dei pazzi e poi vanno ad ammazzare la gente. Nel frattempo, tanto così per dire, cioè gli Stati Uniti, i francesi e gli inglesi stanno bombardando già la Libia tranquillamente e per dire anche i due italiani famosi tecnici legati all'ENI che sono schiattati e sono stati ammazzati dagli interventi non certo dai rapitori, sono stati da chi secondo loro doveva salvarli, ma come del resto i due diplomatici serbi che tre settimane fa sono stati ammazzati in Libia, sono stati ammazzati all'interno di un bombardamento che gli Stati Uniti stava facendo su un presunto campo dell'ISIS, per cui insomma abbiamo capito bene.
Scusa, le bombe non sono intelligenti, non dovrebbero cadere sulla testa?
No, ma li stavano liberando.
Ah, quindi secondo loro la bomba sarebbe dovuta cadere solo sulla testa di qualcuno che li stava tenendo lì, però detto nel dubbio.
Nel dubbio. Sì, tu sganciala.
Meglio tutti che nessuno.
Per carità, ecco, questa è la filosofia, è quella, diciamo. Ecco, quindi queste, insomma, tanto per introdurre un po' alcuni, buttare insomma così ai nostri ascoltatori alcune delle riflessioni di cui insomma vogliamo approfondire questa sera. Ovviamente non abbiamo il numero della radio, se volessero.
No, ce l'abbiamo. Sì.
Se volessero contattarci per insomma avere un riportarci la loro opinione, che è 3 88 429 5 04 92 50.
Allora, ripetiamo perché qui abbiamo dei problemi
di vista.
388 429 5 04, se ci tenete tanto a contattarci, perché
esatto,
se avete dei commenti da fare, ovviamente solo se ci piacciono.
No, non è vero, noi accogliamo il dibattito con molto piacere. E comunque direi quindi di entrare nel merito poi insomma di più, leggendo magari qualche articolo interessante.
Infatti, per aggiornare un po' in merito alla situazione, partiamo da un articolo che, voglio dire, mi riassume anche abbastanza il discorso fatto fino adesso in due parole. Il nostro Manlio Di Nucci ci dà sempre grandi emozioni. Infatti l'articolo, che è dell'8 marzo, si intitola La ricolonizzazione della Libia, anche se io metterei la ricolonizzazione della Libia. Nella commedia degli equivoci per il teatrino della politica, il primo attore Renzi ha detto che in Libia l'Italia farà la sua parte. Quindi, appena il Pentagono ha annunciato che l'Italia assumerà il ruolo guida, ha dichiarato: non è all'ordine del giorno la missione militare italiana in Libia, mentre in realtà è già iniziata con le forze speciali che il Parlamento ha messo agli ordini del Premier. Questi, per dare il via ufficiale, aspetta che in Libia si formi un governo strasolido che non ci faccia rifare gli errori del passato. In attesa che nel deserto libico facciano apparire il miraggio di un governo strasolido, che poi è una definizione proprio politica, diamo uno sguardo al passato.
Strasolido mi fa ridere, perché la situazione è tale per cui veramente cioè, impossibile un'idea del genere.
E che credo che fosse un po' l'obiettivo che aveva.
Esatto.
Ma no, il governo strasolido c'era.
No,
non
beh,
volevo dirlo.
È che allora quello che intendevano in realtà con questo governo strasolido è un governo costituito dalla borghesia compradora che faccia l'interesse degli imperialisti italiani.
È andata
e non
male.
Hai letto la nota sulla fondo pagina.
È perché quando parla Renzi, poi mi emoziona, perché mi sto immaginando lui che dice governo strasolido e ora capisco cos'ha effettivamente nel cervello. È Zendamae,
sì,
quello strasolido che c'era prima
non andava assolutamente bene.
Quindi hai ragione, sì, ne mancano le note a più pagine. Quindi appunto torniamo all'articolo, che vuole dare appunto un po' uno sguardo al passato della Libia. Nel 1911 l'Italia occupò la Libia con un corpo di spedizione di 100.000 uomini. Poco dopo lo sbarco, l'esercito italiano fucilò e impiccò 5.000 libici e ne deportò migliaia. Nel 1930, per ordine di Mussolini, metà della popolazione cirenaica, circa 100.000 persone, fu deportata in una quindicina di campi di concentramento, mentre l'aviazione, per schiacciare la resistenza, bombardava i villaggi con armi chimiche e la regione veniva recintata con 270 chilometri di filo spinato. Il capo della resistenza, Omar al-Mukhtar, venne catturato e impiccato nel 1931. Fu iniziata la colonizzazione demografica della Libia, sequestrando le terre più fertili e relegando le popolazioni in terre aride. Nei primi anni 40, all'Italia sconfitta, subentrarono in Libia Gran Bretagna e Stati Uniti. L'emiro Idris al-Senussi, messo sul trono dagli inglesi nel 51, concesse a queste potenze l'uso di basi aeree, navali e terrestri. Willis Field, alle porte di Tripoli, divenne la principale base aerea e nucleare USA nel Mediterraneo. Con l'Italia, Re Idris concluse nel 1956 un accordo che la scagionava dei danni arrecati alla Libia e permetteva alla comunità italiana di mantenere il suo patrimonio. I giacimenti petroliferi libici, scoperti negli anni 50, finirono nelle mani della britannica British Petroleum, della statunitense Esso e dell'italiana Eni. La ribellione dei nazionalisti, duramente repressa, sfociò in un colpo di Stato incruento attuato nel 69 sul modello nasseriano dagli ufficiali liberi capeggiati da Muammar Gheddafi. Abolita la monarchia, la Repubblica Araba Libica costrinse USA e Gran Bretagna a evacuare le basi militari e nazionalizzò le proprietà straniere. Giustamente. Nei decenni successivi la Libia raggiunse, secondo la Banca Mondiale, alti indicatori di sviluppo umano, con una crescita del PIL del 7,5% annuo, un reddito pro capite medio-alto, l'accesso universale all'istruzione primaria e secondaria e del 46% alla terziaria. Vi trovavano lavoro oltre 2 milioni di immigrati africani. Questo Stato, che costituiva un fattore di stabilità e sviluppo in Nord Africa, aveva favorito con i suoi investimenti la nascita di organismi che avrebbero creato l'autonomia finanziaria e una moneta indipendente dell'Unione Africana. USA e Francia, provano le mail di Hillary Clinton, decisero di bloccare il piano di Gheddafi di creare una moneta africana in alternativa al dollaro e al franco CFA. Per questo e per impadronirsi del petrolio e dei territori libici, la NATO sotto comando USA lanciava la campagna contro Gheddafi, a cui in Italia partecipava in prima fila l'opposizione di sinistra. Infatti ci ricordiamo che invece Berlusconi l'aveva appena ospitato con balletti e...
Ah sì, sì, col tendone.
Tendoni, balletti e giochini. Invece l'opposizione di sinistra, anche insomma per dargli una mazzatina a Berlusca, così,
esatto,
ha detto invece no, sosteniamo l'attacco a Gheddafi che è tanto cattivo e poi amico di Silvio, quindi non c'è, ovviamente. Demoliva quindi con la guerra lo Stato libico, attaccandolo anche dall'interno con forze speciali e gruppi terroristi. Il conseguente disastro sociale, che ha fatto più vittime della guerra stessa, soprattutto tra i migranti, ha aperto la strada alla riconquista e spartizione della Libia, dove rimette piede quell'Italia che, calpestando la Costituzione, ritorna al passato coloniale, che non ha mai andato, insomma,
no, direi proprio
andata avanti e sviluppato nuove tattiche e metodi per infilarsi
negli
affari altrui.
Assolutamente, anzi, nel senso che la volontà di continuare in questa operazione è decisamente costante. Stavo cercando un articolo, ma qua mi è scappato. No, questo qui non c'entra, quello vecchio. E la scaletta scombinata, tu ce l'hai sotto mano. Perfetto.
Allora
vedi che lavori mia.
E quindi tocca a lei.
E quindi tocca a lei. Io mi ero preparata per leggere, ma invece. Esatto.
Solo un commento: che culo. Comunque, leggiamo quindi ancora un articolo di Maglio Di Nucci, stavolta del 1 marzo. Il drone Italia verso la Libia, e già il titolo è tutto un programma. Recitando la parte dello Stato sovrano, il governo Renzi ha autorizzato caso per caso la partenza di droni armati USA da Sigonella verso la Libia e oltre. Quando è noto che già nel 2011 fu un drone USA Predator Reaper decollato da Sigonella e teleguidato da Las Vegas ad atterrare in Libia, il convoglio su cui si trovava Gheddafi, spingendolo nelle mani del miliziano di Misurata. L'Italia entra così nell'elenco ufficiale delle basi dei droni USA da attacco, sotto esclusivo controllo del Pentagono, insieme a paesi quali Afghanistan, Etiopia, Niger, Arabia Saudita, Turchia. Ancora una volta, che culo! Il ministro degli esteri Gentiloni, precisando che l'utilizzo delle basi non richiede una specifica comunicazione al Parlamento, assicura che ciò non è preludio di un intervento militare in Libia, quando in realtà l'intervento è già iniziato. Forze speciali statunitensi, britanniche e francesi, confermano il Telegraph e Le Monde, stanno segretamente operando in Libia. Dall'hub aeroportuale di Pisa, limitrofo alla base USA di Camp Derby, decollano in continuazione aerei trasporto C-130, probabilmente anche statunitensi, trasportando materiali militari nelle basi meridionali e forse anche in qualche base del Nord Africa. Nella base di Istres, in Francia, sono arrivati aerei USA KC-135 per il rifornimento in volo dei cacciabombardieri francesi. L'operazione è diretta non solo alla Libia, Istres è la base dell'operazione Barkhane, che la Francia conduce con 3.000 militari in Mauritania, Mali, Niger, Chad e Burkina Faso, insomma non si fanno mancare proprio niente. Nella stessa area, in Nigeria, operano gli USA con forze speciali e una base di droni in Camerun, sempre con la motivazione ufficiale di combattere l'ISIS e i suoi alleati. Contemporaneamente, la NATO non ha dispiegato nell'Egeo il secondo gruppo navale permanente sotto comando tedesco e aerei radar AWACS, centri di comando volanti per la gestione del campo di battaglia, con la motivazione ufficiale di sostenere la risposta alla crisi dei rifugiati, certo, provocata dalle guerre USA-NATO contro la Libia e la Siria. A tale operazione si è aggiunta la Dynamic Manta 2016, esercitazione NATO nel Mar Ionio e nel canale di Sicilia, con forze aeronavali di USA, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Grecia, Turchia e Italia, che ha fornito le basi di Catania, Augusta e Sigonella. Si prepara così l'operazione di peacekeeping a guida italiana, che con la motivazione di liberarle dall'ISIS mira a occupare le zone costiere della Libia economicamente e strategicamente più importanti. Manca solo l'invito, che potrà essere fatto da un fantomatico governo libico. Per l'intervento in Libia sta premendo a Washington Hillary Clinton, candidata alla presidenza, che, scrive il New York Times in un ampio servizio, ha l'approccio più aggressivo verso le crisi internazionali. Fu lei nel 2011 a convincere Obama a rompere gli indugi. Il presidente firmò un documento segreto che autorizzava un'operazione coperta in Libia e la fornitura di armi ai ribelli, mentre il Dipartimento di Stato, diretto dalla Clinton, li riconosceva come legittimo governo della Libia. Le armi, compresi i missili anticarro TOW e radar controbatteria, furono inviati dagli USA e altri paesi occidentali a Bengasi in alcuni aeroporti. Contemporaneamente, la NATO, sotto comando USA, effettuava l'attacco aeronavale con decine di migliaia di bombe e missili, smantellando dall'esterno e dall'interno lo Stato libico. Quando nell'ottobre 2011 Gheddafi fu ucciso, la Clinton gioì con un wow, esclamando «Venimmo, vedemmo, morì». Non sappiamo quale condottiero ci terrà per la seconda guerra in Libia, sappiamo però chi ci telecomanda.
Sì, infatti questo non è che un assaggio di quello che sta succedendo, mentre si parla, come si diceva prima, di unioni civili, eccetera, eccetera, che per carità è importantissimo, però nel frattempo vengono fatte operazioni di guerra, di fatto sempre più conclamate, in cui l'Italia ha un ruolo sempre più determinante e le basi italiane, le basi nel nostro paese hanno purtroppo un ruolo determinante.
E tra parentesi, avessero fatto qualcosa di reale per le unioni civili, ma neanche quello, proprio solo uno specchietto per le allodole, per occuparsi di quello che interessa a loro veramente. Infatti. E si è visto cosa.
Tra l'altro, proprio rispetto a questo discorso delle basi, è interessante vedere come proprio sabato prossimo, il 12, è prevista una giornata di mobilitazione in varie città italiane contro la presenza delle basi, contro la guerra, la prossima guerra in Libia. E questo penso che sia un appuntamento molto importante e interessante da rilanciare. Ho visto che sul sito di Contropiano, adesso non riuscivo a riaprirlo perché ogni tanto non si apre, ma sul sito di Contropiano c'erano le varie orari e luoghi dove saranno, appunto, ci saranno le manifestazioni. Per il Veneto ovviamente non può che essere Vicenza, dove c'è esatto, come dice giustamente la Silvia qua Bianco, Vicentina Doc, e appunto dove non ce n'è una di base, ma ce n'è ben 5 solo in città, per non parlare delle zone limitrofe, ma poi in ogni regione comunque c'è un appuntamento, anche per esempio mi ricordo benissimo a Brescia alla base di Ghedi Torre, dove tra l'altro ci sono anche le bombe nucleari, come sappiamo bene, statunitensi, ma poi in ogni regione, in ogni città, regione c'è un appuntamento, per cui insomma è un'ottima, importante mobilitazione alla luce del fatto che se vogliamo opporci all'ennesimo massacro made NATO o comunque paesi che nella NATO bazzicano, è fondamentale colpire per primi gli obiettivi che sono più vicini a noi, cioè le basi da dove partono, e l'Italia ha un ruolo veramente importante, specie in questa nuova guerra contro la Libia, che sembra insomma proprio avere dover insomma essere l'Italia la potenza guida. E rispetto a questo, insomma, tra l'altro erano i piani del Pentagono, sono usciti in questi giorni in varie occasioni, si sentiva parlare di 5.000 uomini che appunto Renzi doveva mettere a disposizione da mandare in Libia, si sentivano parlare di insomma una programmazione di una serie di bombardamenti in 4 aree della Libia, insomma c'era tutta una serie di già pianificato da parte del Pentagono di come procedere, però a guida italiana ovviamente.
Che tra l'altro è molto interessante anche le battute di Renzi, no? Come leggevamo prima, che appunto, l'intervento in Libia non è prioritario, nel frattempo tipo scuola, sanità, schifo, però lì stanno proprio tra uomini, armamenti e tutto, però non è una priorità, no, cioè 3/4 dei soldi li usano per quelli, il resto è tutto nella merda, però non è una priorità.
No, assolutamente, anzi.
È solo che è un business. Che ci interessa di più. Esatto. Non direbbe business, probabilmente direbbe business.
Business.
Esatto, il nostro Renzi, però diciamo che è molto interessante proprio questo fatto che non sia una priorità quando fondamentalmente è. Insomma, ogni volta che parte un aereo vedi degli asili che partono, le case di riposo, della sanità, un po' di cose decenti. Qualcosina per i giovani, qualche pensione, un po' di cose che volano e che bombardano altra gente che non ha pensioni, che non... proprio è tutto collegato.
Sì, infatti, quindi questo a dimostrazione insomma di dove appunto vanno invece a essere finanziate con i soldi pubblici le guerre, alla faccia invece delle necessità che noi proletari lavoratori abbiamo quotidianamente. Ma andando avanti un po' a fare questo approfondimento rispetto alla guerra che si avvicina contro la Libia, leggiamo un articolo tratto dal Manifesto del 9 di marzo, cioè di ieri, che riporta un po' il clima successivo all'incontro che sapete insomma esserci stato a Venezia tra Renzi e Hollande, dove appunto sembra che se prima c'erano stati dei tira e molla, nel senso che Renzi aveva fatto, Gentiloni faceva delle dichiarazioni che sembrava che insomma stessimo cioè, ormai direttamente con gli scarponi già sul terreno libico, poi Renzi ha fatto un freno a mano all'ultimo secondo dicendo ma no, ma ci vuole un governo unitario che ci inviti ad andare a bombardare.
Cosa che succede notoriamente, scusa ti prego bombardami, siamo tutti uniti e d'accordo, però solo quell'angolino in fondo a destra.
Purtroppo non
no. Lì, quello di là, quello a sinistra, per favore però gentilmente cerca di non toccarmi il mio giardinetto.
E infatti da queste cose poi secondo me il povero Gentiloni non viene neanche tanto cagato da Renzi, perché ogni volta si butta sul guerrafondaio, poi Renzi torna indietro, allora lui torna indietro, poi Renzi di nuovo lancia la sparata super colonialista, allora Gentiloni mi rincorre la cosa, insomma, c'è tutto questo rimpallo che vabbè, noi cioè, adesso... così insomma sdrammatizziamo purtroppo anche, però ci fa capire che invece questa è tutta una preparazione a un clima di guerra, a una propaganda di guerra che insomma stanno portando avanti. Tra l'altro ascoltavo una trasmissione l'altro giorno, veramente terrificante, dove c'era presente un professore della Cattolica, a Parisi mi sembra che si chiamasse, che pontificava sulla necessità assoluta di fare questo intervento in Libia ovviamente.
È lo stesso programma che ascoltavo io.
Può essere,
siamo turbate tutte e due. Qua.
E questo qua praticamente agghiacciante, nel senso che diceva è ora che i politici italiani dicano in maniera chiara che la guerra si deve fare e non c'è né verso di non farla.
Ma io sono d'accordo, almeno che lo dicano. a questo punto.
E lui poi sottolineava: così finalmente smetteranno di mandare i cittadini italiani smetteranno di mandare i messaggini contro la guerra durante le trasmissioni.
Ovvio, perché se Renzi dice sì, ok, siamo in guerra, basta, allora va bene, grazie.
Come capito, se chi è contro la guerra è un poveraccio,
sì, insomma, che manda, no? I messaggini in trasmissione,
cioè, che è veramente agghiacciante questa cosa. Però questo testimonia quanto la gente invece di guerra non ne vuole sentir parlare, e questo invece è molto importante. Comunque, andando a leggere l'articolo, Renzi e Hollande bellicosi, libici,
strano,
sappiano che il tempo non è infinito. Minaccia, scatta la minaccia. Incontro tra Francia e Italia a Venezia. I due presidenti rilasciano dichiarazioni ben più bellicose delle parole pronunciate nei giorni scorsi da Matteo Renzi. Da ieri, stiamo parlando comunque, l'articolo, ricordo, è del 9, quindi da ieri, cioè dall'8 marzo, la guerra in Libia è più vicina, molto più vicina. All'uscita del vertice italo-francese di Venezia, svoltosi nel nome di Valeria Solesin, la vittima italiana del Bataclan, i due presidenti rilasciano dichiarazioni ben più bellicose delle parole pronunciate nei giorni scorsi da Matteo Renzi. In Libia il governo unitario stenta a nascere e il premier italiano avverte: la formazione di un governo in Libia è una priorità, innanzitutto per il popolo della Libia, ma i libici per primi devono sapere che il tempo a loro disposizione non è infinito. Nel senso, traduciamo, significa che se la clausola era che ci fosse un governo che invitasse gli imperialisti italiani e occidentali in genere a bombardare la Libia, i libici non dovessero fare questo governo di unità nazionale, vabbè, verranno bombardati uguale. Quindi, insomma, questa è la traduzione. Quello di Renzi è un monito minaccioso ed è anche un'inversione di rotta rispetto alla linea sin qui tenuta, ribadita del resto anche ieri da un Giorgio Napolitano, che ci mancava tanto, che continua a parlare come se fosse il Presidente della Repubblica, giustamente fa notare l'articolista, che è il giornalista, che cioè Giorgio Napolitano, nonostante ormai non valga più un cazzo, perché... Cioè, se prova è che insomma dovrebbe esserci Mattarella come referente, come Presidente della Repubblica, però Giorgio Napolitano, in quanto insomma super re del feudo italiano, appunto si fa sentire dicendo: nessuna azione militare senza un governo legittimo che invochi l'intervento. Giorgio Napolitano sostiene questa cosa. Sino a ieri era una condizione necessaria, ora è solo auspicata, e chiarendo ai libici, ma in realtà anche agli italiani, che il tempo a disposizione per evitare l'arrivo delle truppe è limitato. Toni che fanno il paio con quelli del presidente francese, che dopo aver espresso solidarietà per le due vittime italiane, va giù senza perifrasi. Vorremmo fare di tutto in Libia per la creazione di un governo, ma la lotta contro Daesh deve essere portata avanti. Quindi, alla fin fine, l'obiettivo è bombardare, e bombarderanno. Un'inversione che comunque stanno già facendo i francesi. Un'inversione di marcia tanto netta dovrebbe significare che la trattativa in corso da giorni tra i due paesi europei più coinvolti nella crisi libica, cioè appunto Italia e Francia, ha fatto nel vertice veneziano sostanziosi passi avanti. Il principale punto critico è la composizione della spedizione, che nell'ipotesi sin qui trapelate ricadrebbe esageratamente per Renzi sulle spalle del suo paese. Ma è probabile che in ballo ci siano anche gli assetti della Libia dopo la guerra, o più precisamente una spartizione delle aree di influenza e dell'accesso alle fonti energetiche, che è da sempre motivo di frizione profonda tra Roma e Parigi. Infatti ricordiamo che anche nel 2011 uno dei motivi scatenanti per cui la Francia è partita immediatamente con l'elmetto a bombardare la Libia è stato proprio il fatto di scalzare gli interessi dell'ENI e insomma interessi italiani che con Gheddafi si erano estremamente consolidati. I venti di guerra non spirano solo a Venezia. L'inviato dell'ONU, Kobler, dichiara forte e chiaro che si deve agire subito. Il tempo è un fattore determinante e Daesh si sta allargando. Kobler pensa a un'offensiva guidata dai libici, ma con l'assistenza della comunità internazionale. Gli americani, dal canto loro, premono sull'acceleratore con i raid, che, informa Renzi, sono già una realtà e ne eravamo stati informati. Cioè, nel senso, come si diceva, anche prima i bombardamenti si susseguono e Renzi dice lo sapevamo, ma ormai è notizia conclamata. Volenti o nolenti, quelle dell'inviato delle Nazioni Unite e quelle di Washington finiscono di fatto a essere entrambe pressioni sul governo che da giorni è sotto tiro con l'obiettivo di spingerlo ad agire, quello di Roma. In questo clima, il fatto prebellico, stamattina alle 11 il Ministero, cioè, quindi stiamo parlando del 9, il ministro degli esteri Gentiloni sarà a Palazzo Madama per riferire sullo stato di crisi libica, l'eventuale coinvolgimento militare italiano e sulla vicenda tragica dell'uccisione di due ostaggi quasi contemporanea alla liberazione degli altri due. Pare impossibile, ma dopo giorni di articoli sulla stampa di mezzo mondo, di polemiche nazionali e internazionali, di dichiarazioni a raffica, preferibilmente dal video, sarà la prima volta che il governo si degna di affrontare la vicenda in sede, nella sua propria sede, cioè il Parlamento. Cioè, non avevano ancora parlato in Parlamento. Ieri sera il ministro teneva le dita strettamente intrecciate nella speranza di non doversi presentare al Senato senza ancora le salme di Failla e Piano in Italia. Dovrebbero rientrare in nottata, spiegavano fonti della Farnesina, aggiungendo però che purtroppo mancano conferme ufficiali. Poi uno sprazzo di ottimismo, il rientro prima dell'alba, pare certo, è già prevista l'autopsia al Gemelli. In realtà, tra l'altro, l'autopsia l'hanno fatta direttamente in Libia, ma comunque vabbè. Ma è proprio Renzi a gelare di nuovo le attese. Quando arriveranno le salme vi sarà data comunicazione ufficiale. Impossibile capire quale sia l'impedimento che sino a qui ha impedito alle famiglie di riavere almeno i corpi dei congiunti. Solo problemi logistici, così dice il Corriere della Sera. Sul piano della ricostruzione degli eventi, Gentiloni sarà quasi certamente altrettanto reticente. Le versioni ufficiali sono, se non proprio bugiarde, almeno molto parziali. Molto più credibile la completa ricostruzione uscita sul Off Post di ieri. Indica una vicenda che presenta un'infinità di punti in comune con la liberazione di Giuliana Sgrena e l'uccisione di Nicola Calipari, ve lo ricorderete, 11 anni fa. Anche in questo caso, infatti, la tragedia sarebbe arrivata a un passo dal lieto fine, quando l'accordo era sul punto di realizzarsi e il riscatto pronto. Perché a quel punto i rapitori abbiano deciso di dividere i due gruppi, gli ostaggi, per portarli fuori da Sabrata e soprattutto perché, nonostante secondo il governo di Sabrata fossero state tutte avvertite le milizie, abbiano aperto il fuoco sul convoglio uccidendo i due ostaggi italiani, resta avvolto nel mistero. Proprio come quelle raffiche di mitragliatrice che, nonostante gli avvertimenti, colpirono nel 2005 la macchina su cui viaggiava Giuliana Sgrena e il suo e Calipari. E quindi, insomma, questo un po' per dare degli ultimi aggiornamenti rispetto alla situazione. Certo è che, insomma, tra l'altro, a proposito di misteri misteriosi sulle cose, non ci può che venire in mente anche il caso di Reggiani, quel giovane studioso che, insomma, si occupava della situazione lavorativa al Cairo, che, insomma, sappiamo, ammazzato dagli sbirri egiziani alla faccia, no, del democraticissimo Al-Sisi, di cui insomma tutte le potenze occidentali si sono hanno stretto la mano alla luce del controllo dell'Egitto, che è fondamentale per l'intera area. Insomma, sappiamo bene che quando non vogliono far passare delle informazioni non passano, e il caso, questo qui è sicuramente uno di questi casi. Vedremo, insomma. Tra l'altro, negli articoli che avevano che aveva fatto questo ragazzo riguardava proprio il mondo del lavoro e delle lotte sindacali, un tema a noi molto caro, e che insomma vediamo che in Egitto, nonostante tutto, si stanno sviluppando, quindi insomma anche aveva un ruolo decisamente interessante e anche evidentemente scomodo per quanti l'hanno voluto far fuori. Detto questo, direi facciamo un piccolo break musicale, perché sennò i nostri ascoltatori non ce la fanno più ad ascoltarci, e poi torniamo fra breve.
E andiamo anche di pubblicità. Pubblicità, sì, dai, pubblicità, pubblicità, quale ti piace, quale vuoi.
Guarda,
The Original, dai, questa è The Original. A tra poco.
Grazie, io uso L'Oreal perché io valgo.
Ma già, non come il popolo palestinese che viene bombardato dai sionisti che noi dell'Oreal finanziamo.
Prenditi cura di te, Habib.
ظلام الليل ونبشرهم زلزاله من بين اهل قضبان نطلع شمس عجباله نصبع بظلام الليل ونبشرهم زلزاله منتوب عن حاله ونحقق اماله نصرخ ونهد السد نزلزل صخر وتمثاله نصرخ ونهد السد نزلزل صخر وتمثاله غضب وصمود حمد تحول حرية باسل ومجدي لجنود شايف فن العملية أبو غلم غضب وصمود حمد تحول حرية باسل ومجدي لجنود شايف فن العملية عشاق حرية وبهمتنا قوية يا أبو علي وطارق دوم حنا رفاق الشعبية يا أبو علي وطارق دوم حنا رفاق الشعبية يا أبو جبل مهما يطول سجنك حرية بسجنك يا رفيق اصمد على طول فهمهم شدة عزمك يا ابو جبل مهما يطول سجنك حرية بسجنك يا رفيق اصمد على طول فهمهم شدة عزمك الفيد ما يهمك
يا ابن
الجبهة الجبهة امك مارد سيفك مسلول كل رفاقك على عهدك مارد سيفك مسلول كل رفاقك على عهدك
أحرار قهر الظلم من سعدات ورجاله
القيد لا ما يهم بقيد الظالم ما يباله أحرار قهر الظلم من سعدات ورجاله لما انفعلوا
قالوا
الثار كرماله يا أبو علي الثار انطول وزئ في راسه طاله يا أبو علي الثار انطول وزئ في راسه طاله ثورة بديري لخصوص
لهاب والشعراوي يدسون دم الثائر وترابه وبتطرق ابوابه هدفه وصوابه جبهاوي ورفاق سهام الحر يصابه جبهاوي ورفاق سهام الحر يصابه
Eccoci tornati in diretta, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sempre su radiazione.info. Ah, volevamo rilanciare una perla che ci è stata rilanciata da uno dei nostri ascoltatori che mi viene un po' da ridere, perché
salutiamo,
insomma,
con grande
salutiamo
affetto.
Tantissimo, un conduttore, anche lui, che ci dice giustamente, vai, leggi il messaggio e la perla giustamente di oggi.
Ma a Vicenza ci sono anche vie e parchi della pace.
Certo.
Almeno uno per base.
Geniale, geniale, devo dire che...
La non ha mai fine.
Assolutamente,
direi.
Assolutamente. Assolutamente, quindi ecco, ringraziamo per questa, come se non mi viene la parola, molto bene.
Allora, questa puntualizzazione,
quello volevo dire, proprio quello che effettivamente ci ha fatto sorridere per non piangere, perché ovviamente così. Quindi grazie, ciao ciao con la manina, stiamo
esatto,
facendo ciao.
Ciao da parte di tutte e tre.
Detto questo, passiamo a piangere di nuovo ancora, perché qua è tutto un pianto. No, in realtà insomma si sopravvive, si resiste, si combatte. Ma nel frattempo, mentre noi resistiamo e combattiamo, la Pinotti, giusto per rimanere in tema, cioè per cambiare un po' area geografica, ma neanche di tanto, e per rimanere però in tema sull'imperialismo italiano che galoppa verso sempre più prati sempre più verdi per bruciarli tutti, se possibile, perché non ci piacciono. E infatti adesso volevamo passare a parlare della situazione in Palestina. E per collegarci, quale appunto articolo migliore di questo sulla nostra Pinotta che se ne va saltellante in Israele, posto meraviglioso, pieno di luci, colori, discoteche e gay friendly, perché così è un po' sembra tipo la pubblicità Progresso
sì,
Tel Aviv,
sì.
Non palestinian friendly, però
gay friendly, sì.
Gay friendly, sì. Sei palestino scarsi,
tu anche
tuoi...
gli animali poi comunque.
Può essere,
però,
sì.
Però gli animali.
No, però gli animali, sì, sì, sì,
belle
sì,
belle
sì.
Spiagge.
Ma sì, è bellissimo, ci sono le discoteche, uno spazio pieno di luci. Saviano lo dice sempre, Tel Aviv, un posto bellissimo, accogliente, che bello. Sì, sì.
Di Brain Israel anche Saviano.
Sì, 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 assolutamente, lui è uno dei maggiori esponenti del marketing israeliano, lui fa chiacchiera, parla un po' della mafia, un po' di quanto è bella Israele, e così fa un colpo al cerchio, uno alla botte, un po' di qua, un po' di là. No, De Luca, no, De Luca è rivoluzionario.
De Luca mi è più religioso.
De Luca è rivoluzionario.
Nella cosa,
dice, a volte sabotaggio sì, a volte sabotaggio no, però i palestinesi per favore eliminiamoli tutti,
esatto.
Perché non ce ne frega un cazzo, Israele è bello. Insomma, sono così questi intellettuali sinistroidi che ci piacciono sempre molto. Comunque, torniamo alle nostre perle, ovvero alla nostra Pipinotta, che se ne va appunto in Israele saltellando per rafforzare il patto con militari e industrie d'armi, ovviamente, perché insomma, se non saremmo Tamburi Rossi se non parlassimo di questo. E la Pinotti, devo dire che ci dà sempre molto materiale sul quale chiacchierare. Pinotti era la famosa scout, boy scout, Porto Alegre, pace e amore.
Assolutamente sì,
sì,
pace
e amore.
Era una global,
invece uomini è per il global. Le piacciono le armi da tutte le parti, portarle, prendere, fare, brigare. Quindi insomma la Pinotti che veramente ogni giorno mi diventa sempre più imperialista. E quindi appunto andiamo a leggere l'articolo. Come risponde il governo Renzi all'appello di 168 accademici italiani che invitano a boicottare le università israeliane coinvolte nella ricerca e produzione di sistemi di guerra impiegati contro il popolo palestinese? I nostri ascoltatori più assidui ricorderanno che ne abbiamo parlato anche la scorsa puntata con tutti i problemi tecnici del caso, anche intervistando dei ragazzi che avevano fatto a Torino appunto un'iniziativa, perché appunto c'è questo appello per boicottare le università che fanno ricerca e sistemi di guerra in Israele e in Italia. Quindi qui l'articolo inizia ponendo questa domanda: come risponde il governo Renzi a questa campagna che è appena stata lanciata? Inviando ovviamente la ministra della difesa Roberta Pinotti a rendere omaggio alle maggiori autorità israeliane e rafforzare la partnership tra le forze armate e il complesso militare industriale di Italia e Israele. Il 29 febbraio scorso Roberta Pinotti è giunta a Tel Aviv per un vertice con il ministro alla guerra israeliano Moshe Yaalon. Una maggiore collaborazione fra Italia e Israele rappresenterebbe un fattore di innovazione e tradizione, questa cosa che un po' innovazione e un po' tradizione, perché ricordiamo che Renzi tempo fa aveva detto che in Israele ci stanno le nostre radici. Non si è capito come 67 anni di occupazione di un altro paese possa essere nostre radici, però forse qualcosina in realtà c'è. Qualcosina hanno imparato nelle radici di Renzi, no.
Qualcosina però, purtroppo c'è, nel senso che per esempio la brigata ebraica è tanto famosa.
Giusto.
Che insomma ora 5 aprile sembrerebbe che dovesse sfilare. Era proprio la base di quei nuclei militari che poi sono andati a occupare la Palestina, forse in quel termine.
Esatto, beh, allora sì, vedi che Renzi ha sempre ragione in realtà.
Infatti il PD mi sosteneva molto la brigata ebraica.
Li ho visti belli, con le magliette gialle, erano gialli belli. Giallo proprio il colore.
Tutti, praticamente.
Sì, incredibile.
Come i sindacati gialli sotto il fascismo.
Vedi, è tutto così. Giallo, l'arancione, sono colori un po' proprio così, non ci piacciono. Quindi appunto la Pinotti mi lancia innovazione e tradizione, no? Questo dualismo che le piace tanto. Ha spiegato la ministra: Israele è un paese tradizionalmente vicino all'Italia, con il quale esiste da tempo un'elevata collaborazione nel campo della difesa, così come il comune interesse di creare uno spazio di pace e sicurezza durevole in Medio Oriente, ovviamente, la pace Israele. Il patto di cooperazione militare tra Italia e Israele, firmato nel 2003, è finalizzato all'interscambio di materiali di armamento, alla formazione e all'addestramento del personale e alla ricerca e sviluppo in campo industriale. In particolare, le forze armate dei due paesi collaborano fattivamente nei settori dell'intelligence e dell'addestramento aereo, marittimo e subacqueo. L'ultima grande esercitazione bilaterale, la Rising Star, risale all'ottobre 2015, quando l'unità Anteo, un comando del Camp Subin, il comando subacqueo e incursori della Marina Militare Italiana, si sono addestrati con le forze speciali israeliane nel porto di Haifa. Come riportato dal sito del Ministero della Difesa italiano, durante l'incontro con Moshe Yaalon, la Pinotti ha espresso la piena disponibilità del governo italiano a consolidare la collaborazione in atto tra le forze armate dei due paesi, al fine di contribuire a migliorare il livello di interoperabilità anche in relazione alla condivisione del medesimo scenario geostrategico. La titolare del Dicastero ha inoltre ricordato la pluriennale e radicata presenza militare italiana in Israele, con la partecipazione alle missioni UE, multinazionali e bilaterali, indirizzate sia a monitorare la situazione della sicurezza, sia a favorire la formazione di reali capacità palestinesi nei settori del controllo dei confini e soprattutto delle forze di polizia, con la missione Miadit Palestina. I due ministri della difesa si sono confrontati anche sugli attuali scenari di crisi in Siria, Libia, Libano e sull'impegno italiano nella coalizione anti-Daesh. Occorre impedire l'avanzata dell'ISIS in Libia, evitare che si ripeta quanto accaduto in Iraq e Siria, ha dichiarato la Pinotti. Ora vorrei capire cosa intende dal suo punto di vista che va evitato quanto accaduto in Iraq e in Siria.
Nel senso che bisogna, non so, sterminare tutti prima,
esatto, quello che è accaduto lì non è abbastanza, facciamo piazza pulita, Israele insegna,
esatto,
e basta, ricominciamo. Oppure tante piccole Italie, tanti piccoli Israele, tanti piccoli Stati Uniti. Che bello, il sogno della mia vita, un incubo, lo farò stanotte probabilmente. Molto più gravi e minacciose le parole dell'omologo israeliano. siamo profondamente preoccupati di una presenza iraniana più forte in Siria, perché essa rafforzerebbe in modo negativo l'asse sciita, ha spiegato Moshe Yalon. Ciò potrebbe incoraggiare l'Iran a continuare ad attivare il suo fronte terroristico contro di noi dalle alture del Golan. L'Iran continuerà a investire il denaro che riceverà dall'abolizione delle sanzioni per sviluppare e acquistare nuovi sistemi d'arma, rafforzare la presenza dei terroristi mandatari in Medio Oriente, Europa e America e diffondere il terrorismo nel mondo intero. L'Iran non ha smesso di trasferire armi alla striscia di Gaza in vari modi, pericolosissima striscia di Gaza che cerca di resistere con i mezzi che ha, ai mezzi corazzati israeliani. Ricordiamo comunque che nonostante tutto, ad esempio nell'ultimo attacco c'è riuscita, nel senso che i soldati israeliani hanno detto col cazzo che noi a piedini entriamo lì, finché non bombardare dall'alto va bene, ma mi sa che qui mi fanno fuori, e quindi dobbiamo dire che nonostante il duro attacco e tutte le perdite subite, insomma la striscia di Gaza nello schifo in cui si trova riesce sempre a resistere. Salutiamo la striscia di Gaza.
Come riportato pure nel comunicato stampa emesso dallo Stato Maggiore della Difesa italiano, il ministro Yalon ha concluso il suo colloquio con Roberta Pinotti sottolineando l'uso da parte dell'aviazione israeliana dell'aereo di addestramento, simulatore di volo italiano, M346, non escludendo una possibile estensione. Espressione criptica e assai ambigua quella della possibile estensione nell'uso dei 30 caccia M346 Master acquistati dall'italiana Leni Ermacchi, sempre lei, sempre Finmeccanica, per formare i piloti dei cacciabombardieri dell'aeronautica israeliana. All'inizio i piloti apprendono come ingaggiare un singolo aereo nemico, poi si addestrano nel combattimento aria-aria contro caccia multipli ad affrontare i missili terra-aria posseduti dagli Hezbollah, dalla Siria e dall'Iran, ha spiegato il comandante della base aerea di Azerim nel deserto del Negev, dove sono giunti i primi velivoli. Il secondo stage addestrativo con gli M346 ha affrontato scenari di guerra ancora più complessi, come l'intercettare un aereo passeggeri sequestrato o jet siriani che sono venuti a bombardare Tel Aviv, o gli attacchi a lungo raggio che impongono tempi di volo prolungati. All'orizzonte c'è di sicuro l'intenzione di convertire il caccia addestratore Made in Italy in velivolo d'attacco con tanto di bombe e missili aria-terra. Dall'inizio del programma, spiegano i manager di Alenia, il velivolo M346 è stato concepito con l'aggiunta di capacità operative, con l'obiettivo di fornire un aereo da combattimento multiruolo molto capace, particolarmente adatto per l'attacco a terra di superficie antinave, nonché le missioni di polizia aerea. Per suggellare l'amicizia bellica italo-israeliana, la ministra Pinotti si è incontrata pure con alcuni esponenti della società israeliana, docenti universitari e imprenditori, e ha visitato a Tel Aviv gli stabilimenti di EI, Israeli Aerospace Industries, la principale holding industriale israeliana del settore aeronautico, missilistico e spaziale. Con un fatturato record nel 2014 di 3,8 miliardi di dollari, EI ha progettato e prodotto i droni killer Heron, molto simili ai famigerati MQ-1 Predator che gli USA hanno trasferito nella base siciliana di Sigonella. Il sistema missilistico superficie aria a lungo raggio Barak e il sistema antimissili balistici Arrow elaborano quest'ultimo congiuntamente ai gruppi statunitensi Boeing, Lockheed Martin e Raytheon. Successivamente Roberta Pinotti si è recata alla Knesset, dove ha incontrato il presidente della Commissione Esteri Difesa, Tzaki Hanegbi. L'1 marzo a Gerusalemme la ministra ha reso omaggio al presidente dello Stato di Israele, Reuven Rivlin. Tema del colloquio, la lotta al terrorismo internazionale, su cui Italia e Israele condividono la stessa veduta. Già, come ha dichiarato la ministra. A margine dell'incontro con Reuven Rivlin, la Pinotti si è soffermata con i giornalisti sull'emergenza immigrazione. Non esiste una soluzione nazionale al problema dell'immigrazione in Europa, né si possono creare muri o barriere, ha esordito. Sono convinta che questo problema sia ancora gestibile nei suoi numeri rispetto alla grandezza dell'Europa. Ma se non si sceglie una soluzione condivisa, allora diventerà drammatico. Scusate. UE, agenzia Frontex e governo italiano guardano con molto interesse alla variegata produzione israeliana di sistemi militari sicuritari di controllo e contrasto anti-immigrazione. Grazie alle risorse del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne, programma quadro 2007-2008 contro i flussi migratori, la Guardia di Finanza ha acquistato una decina di impianti fissi e mobili EL M226
ACSR, Advanced Coastal Surveillance Radar, realizzati dall'agenzia, dall'azienda Elda Systems LDT. Già impiegati dalle forze armate israeliane per vigilanza di alcuni porti mediterranei, questi radar hanno, hanno una portata di oltre 50 km e sono appositamente progettati per individuare imbarcazioni veloci di piccole dimensioni. La Guardia di Finanza li ha destinati a implementare la rete di sensori di profondità per la sorveglianza costiera, in funzione di sbarchi di migranti in Sicilia, Puglia e Sardegna, ma sino ad oggi l'installazione delle postazioni fisse è stata bloccata in Sardegna grazie alle azioni di lotta e ricorsi al TAR dei comitati No Radar e Italia Nostra. In Sicilia il radar antimigranti installato a Melilli, Siracusa, non ha ancora ottenuto l'autorizzazione all'accensione per l'alto pericolo di inquinamento elettromagnetico. Di contro, due impianti LM226 ACSR sono stati attivati da qualche anno nell'isola di Lampedusa.
E questo insomma ci dà un po' un quadro di come purtroppo, come al solito, l'Italia mi è sempre al fianco degli sionisti e non disattende mai tali interessi. Detto questo, ormai stiamo in conclusione della puntata, perché purtroppo per i nostri ascoltatori e per noi ci mancano pochi minuti. Però ci sembra giusto, visto che oggi è il 10 di marzo, ricordare l'8 marzo, una giornata per noi estremamente importante, una giornata di lotta in cui si ricordano tutte quante le compagne, le donne che nella storia hanno portato avanti la lotta per l'emancipazione non solo di se stesse ma anche dell'intera classe proletaria a cui appartenevano, e ovviamente il nostro pensiero non può che andare nei loro confronti, oggi come ieri. E proprio all'interno di questo discorso ci sembra giusto chiudere con una notizia di ieri che dice appunto che in Turchia c'è stato un blitz contro l'estrema sinistra, 6 arrestati a Istanbul. In particolare appunto l'antiterrorismo turco ha arrestato 6 persone in un blitz compiuto poco prima dell'alba a Istanbul nella federazione giovanile del gruppo di estrema sinistra, dei compagni insomma comunisti, di HKPC, Partito Fronte di Liberazione del Popolo Rivoluzionario. Il DHKPC è ritenuto responsabile di diverse azioni armate in Turchia, tra cui quella di giovedì scorso davanti alla stazione di polizia di Bayram Pasa a Istanbul, dopo la quale le due compagne sono state uccise dalle teste di cuoio. Secondo quanto riferisce l'agenzia statale Anadolu, tra le persone finite in manette ci sono 3 donne, 3 compagne. Il raid della polizia è avvenuto nel quartiere di Okmeydani, nella sponda europea della città, con il supporto di elicotteri, mezzi blindati e cannoni d'acqua. E questo insomma per la notizia la riportiamo per ovviamente rilanciare la solidarietà nei confronti di queste compagne che stanno pagando, quelle che hanno già pagato con la vita la loro scelta di libertà all'interno delle file appunto comuniste degli HKCP, e ovviamente la solidarietà nei confronti degli arrestati di ieri. Sappiamo bene quanto la repressione turca possa essere pesante e feroce, e insomma ovviamente la solidarietà internazionalista si deve stringere al fianco di questi compagni che, come sempre dimostrano, come insomma veramente da molti mesi in quest'ultimo periodo, ma da anni prima, stanno dimostrando una coerenza, una determinazione rivoluzionaria veramente importante. Tutto questo, quindi direi che il nostro pensiero conclusivo della puntata, il nostro 8 marzo, lo dedichiamo tutto a loro, e lo dedichiamo con una con una poesia di una poetessa palestinese, proprio che ci fa che rientra perfettamente ad hoc.
Sono morti in piedi, illuminando il cammino, scintillanti come stelle, baciando le labbra della vita. Si sono alzati di fronte alla morte. Poi sono scomparsi come il sole.